stiamo parlando comunque di logiche di tassazione estremamente complesse. Perché? Perché chiaramente, come sappiamo, le grandi multinazionali, avendo gli stati il problema della doppia imposizione, cioè quando un'impresa è multinazionale deve essere tassata per quello che effettivamente ricava in termini di utili in un solo posto o comunque in un posto principale, le multinazionali tendono a fare pianificazione fiscale, quindi facendo pianificazione fiscale tendono a collocare questi utili nei paesi a minor livello di tassazione stessa, quindi stiamo parlando di una cosa molto difficile da realizzare. Cosa si sta facendo? Si sta tentando di costruire una base, quindi questa minimum global tax, che è una base soltanto però, e questo è già un punto di criticità, per multinazionali che teoricamente fatturano più di 20 miliardi di euro. E quindi da questo punto di vista quello che diventa difficile e capire prima di tutto il livello. Facciamo un esempio: qualcuno fattura 19 invece che 20 e non gli viene applicato, primo. Secondo, si sta tentando di costruire un qualcosa che però ha un problema, nel senso che è una minimum tax e quindi tende a favorire mediamente i paesi che hanno già una tassazione bassa, perché sostanzialmente sostituiranno, qualora verrà approvata, perché poi ci vogliono trattati internazionali che vengano approvati e ratificati, sostituiranno un'aliquota bassa con un'altra aliquota relativamente bassa. Il problema è per i paesi che hanno mediamente aliquote molto più alte e che quindi dovranno mettere, come già previsto in un sistema molto complicato, una tassazione suppletiva.
Si procede sul piano all'interno dell'Unione Europea e invece anche sul piano globale, quindi G20 e in tutto altri paesi e dunque in tutto 131 paesi, giusto?
Sì, anche se le cose sono diverse, nel senso che in questo momento l'Unione Europea aveva allo studio quella che avevamo definito una digital tax, una web tax, con differenti, anche se anche qui, come sappiamo, profondi all'interno della stessa Unione Europea, perché Lussemburgo e Irlanda non sono Italia e Francia, ad esempio. Quello che invece è importante, al di là delle decisioni del G20 di Venezia e quindi del consenso dei 20 più importanti paesi su questa Global Minimum Tax, è invece, a mio parere, quello che è stato approvato, come lei ricordava, in sede OCSE, che rappresenta 131 paesi, laddove proprio dall'OCSE sono venute altre esperienze precedenti. Pensiamo al sistema FATCA, GAFI, adesso senza entrare troppo nel tecnico, e cioè al sistema che ha dato trasparenza agli scambi finanziari per contrastare il terrorismo. Lì si è fatto un lavoro su 130 paesi, continuano ad esserci paradisi fiscali o paesi più opachi, però il risultato è già importante. Quello è, secondo me, la sede giusta, al di là del potere politico del G20, per analizzare questo tema e cercare tecnicamente delle soluzioni che devono essere sia impattanti ma soprattutto semplici, perché sennò l'alternativa è quella della disapplicazione.
Qual è il rapporto, secondo lei, tra questi discorsi sulla fiscalità, le multinazionali e le diseguaglianze che soffriamo nel mondo?
Queste grandi multinazionali digitali, in particolare le più importanti, quelle che noi definiamo big tech, Microsoft, Google, Amazon, Apple, hanno un sistema di produzione degli utili che è molto diverso dal sistema fordista manifatturiero precedente. Perché? Perché in realtà, facciamo un esempio per tutti, Amazon produce in realtà pochi utili rispetto al volume complessivo degli affari. E perché produce proprio pochi utili? Proprio perché tiene sufficientemente altri costi rispetto ai ricavi in maniera da non farli, però la sua potenza strategica di rete, di logistica, di consegna, fa sì che questa azienda abbia un capitale enorme generato agli investitori che investono in Amazon in borsa. E quindi è difficile andare a ragionare sulla territorialità degli utili, su dove dislocarli e come tassarli, proprio perché è un modello talmente nuovo e talmente fluido che diventa difficile ragionare secondo i vecchi principi. Bisogna fare un passo in avanti. La Global Minimum Tax è un'ipotesi di primo passo in avanti, anche se secondo me bisognerà lavorarci ancora molto.
Dunque serve innovazione, serve uno sguardo a lungo termine.
Quello che è importante a livello di approccio globale è cercare di capire come tassare questo nuovo modello. È lì che serve l'innovazione, è lì che serve di fare uno sforzo diverso anche in base a principi contabili, anche perché poi il tema della territorialità rimane un tema importante. Io posso mettere anche la Global Minimum Tax al 50%, sto inventando chiaramente, ma se poi do ad Amazon o a imprese simili incentivi fiscali all'insediamento territoriale, è chiaro che io sto facendo un'operazione in cui è un po' come il sistema delle tax expenditure di cui parliamo sempre in Italia. Se io gli do tante detrazioni fiscali, in realtà sto dislocando in maniera diversa quella progressività che invece dovrebbe essere assicurata dal sistema fiscale, come per esempio prevede la nostra Costituzione.
Come rientrano in questo contesto le zone economiche speciali?
Le zone economiche speciali, un altro tema, che sono tipiche per esempio di paesi che vogliono fare un forte sviluppo industriale, distorcono questo, ancora una volta, questo meccanismo. E quindi da questo punto di vista credo che la cosa importante sia continuare a procedere verso un'innovazione che deve partire proprio dal modello economico e di business di questi colossi, cercando di andare a capire come tassarli senza che loro possano trovare, ma come faremmo tutti, sistemi di ottimizzazione fiscale spostandosi fra paesi diversi.
Ecco, questa questione fiscale che in qualche modo sì, nella sensibilità generale c'è lo strapotere delle multinazionali, però poi rimane un tema persino difficile, come diceva lei, quindi un po' lontano dalla gente. Ma invece è una questione questa della minimum tax, della global minimum tax, che in qualche modo è un po' la cartina tornasole, è un giro di boa nelle questioni della globalizzazione, è così?
È esattamente così. Noi adesso parliamo della globalizzazione con la pandemia, della deglobalizzazione, ma in realtà la globalizzazione è un sistema complesso della storia. Il problema fondamentale è che in questo momento la globalizzazione non è fissa, ma è digitale. Tant'è vero che, per esempio, nell'accordo quello del G20 e dell'OCSE sono escluse dal sistema della Global Minimum Tax due tipologie di imprese, le prime che sono diventate globali, cioè le imprese bancarie e finanziarie, e quelle estrattive che chiaramente hanno delle caratteristiche loro particolari. Però quello che conta è capire che il sistema globale è un sistema che va regolato paradossalmente con regole globali, che è una cosa nuova rispetto al concetto di Stato nazionale. E quindi anche per esempio la UE, che si differenzia, non so, dal sistema americano, diventa un problema perché chiaramente queste multinazionali sono presenti ovunque e tendono a ragionare in maniera opportunistica. Per questo c'è bisogno dell'accordo OCSE di cui parlavamo prima, perché lì ci stanno quasi tutti i paesi e quindi è difficile uscire dal sistema costruito in quella sede.
Presidente Deiana, questa questione della fiscalità e di un discorso, di un piano globale, ci riporta poi al nodo di tutte le crisi economiche, cioè la diseguaglianza, e anche al nodo di questa crisi sanitaria e economica globale, cioè il fatto che si accentuano le diseguaglianze. Queste multinazionali contribuiscono a questo o no?
Il tema è anche qui molto complesso. Queste multinazionali in realtà offrono servizi, perché se lei guarda anche un tema fondamentale che in questo momento sta avendo una fiammata come l'inflazione, queste multinazionali che operando a livello globale tendono ad abbattere i picchi territoriali. Il famoso negoziante sotto casa, se ha problema della figlia che si sposa, può aumentare i prezzi, e se uno non ha alternative di quei prezzi si deve accontentare. Queste multinazionali naturalmente mettono in gioco invece cose diverse, quindi l'inflazione non è più strategicamente un problema. Qual è però il problema? Il problema è che la crisi pandemica, le crisi precedenti hanno fatto sì che le grandi banche centrali, la Fed, la BCE, la Bank of Japan, la Bank of England, abbiano inondato il mercato di tanta liquidità, e questa è una cosa importante perché ha tenuto in piedi sistemi bancari, finanziari, ma anche sistemi industriali e produttivi. Però, come dice un detto vecchio ma ancora molto saggio, alla fine i soldi vanno sempre dove ci stanno altri soldi, e quindi questa immensa liquidità non si è trasmessa alle fasce medie o medio-basse delle categorie diverse di reddito dei diversi paesi, si è accumulata nel percentile più alto, cioè in quello dove ci stanno già i ricchi, per cui l'1% più ricco della popolazione globale si è ancora più allontanato dalla parte più povera, e questo purtroppo non è un bene, perché noi dovremmo invece tendere non tanto all'uguaglianza assoluta quanto alle pari opportunità in termini di condizioni di partenza.